Buongiorno a tutti. Siamo in realtà all'inizio delle predicazioni sulla Epistola agli Ebrei. E ancora questa mattina, con l'aiuto del Signore, vogliamo andare a considerare insegnamenti che troviamo, che ancora oggi sono molto preziosi e abbiamo bisogno veramente di approfondire, di considerare bene quello che il Signore ci dice in questa epistola. Quindi siamo alla lettera agli Ebrei, capitolo 1. Volta scorsa abbiamo visto i primi tre versi insieme a Tonino. Questa volta proseguiremo dal verso 4 fino al verso 14. Come dice chiaramente il titolo, questa lettera è indirizzata agli ebrei, a quei cristiani, cioè che provengono dal giudaesimo, quei cristiani ebrei che si sono convertiti, che prima erano appunto ebrei. E che cosa, qual è lo scopo dell'autore della lettera per i destinatari? Lo scopo è quello di metterli in guardia, di proteggerli, di difenderli, di metterli in grado di difendersi dagli attacchi che questi gli ebrei che non si erano convertiti a Cristo sferravano contro questi cristiani. Infatti questi ebrei che non erano credenti, che non si erano piegati al Signore Gesù, ritenevano che la legge mosaica fosse superiore alla dottrina cristiana e allora cercavano di contrastare in tutti i modi gli insegnamenti di Gesù, e ogni occasione era buona per appunto fare essere di contrasto, cercare di sviare, di portare fuori strada. C'erano addirittura una setta che si era formata all'interno di questi ebrei, che riteneva che l'arcangelo Michele fosse superiore al futuro Messia. Sappiamo che gli ebrei aspettavano ancora il Messia, quelli che non si erano convertiti, non credevano che Gesù fosse il Messia. Ecco, questi, una parte appunto di questi, offrivano il culto agli angeli e credevano che l'arcangelo Michele fosse superiore al futuro Messia. Diciamo che l'origine di questa convinzione aveva delle basi abbastanza buone, nel senso che il Signore si era servito degli angeli per portare il messaggio agli uomini, no? Anche per promulgare le sue leggi, perché gli angeli erano e sono dei servitori del Signore, però alcuni hanno compreso questo nella maniera sbagliata, hanno dato una enfasi sbagliata e così è nato appunto questa convinzione che gli angeli fossero così superiori a Cristo addirittura. E adesso andremo a leggere il brano e capiremo perché questa enfasi sugli angeli. E il motivo per il cui quindi lo scrittore scrive questo è per far crescere, lo scopo è quello di far crescere questi cristiani ebrei nella conoscenza del Vangelo e rafforzarli nella fede cristiana, così da impedirne l'allontanamento, no? Da impedire che si allontanassero dalla fede cristiana. Ora, il fatto che questa lettera fosse indirizzata a una categoria di lettori specifica, appunto i cristiani provenienti dal giudaesimo, e che avessero dei problemi o delle difficoltà così specifiche che magari non ci appartengono, non ci deve far pensare che l'insegnamento che troviamo in questa lettera non sia fondamentale per noi, che questa lettera non abbia nulla da dirci oggi, anzi al contrario, e lo vedremo adesso, tra pochi secondi. E perché? Perché la lettera, l'insegnamento di questa lettera è centrato sulla persona di Cristo Gesù, sulla dottrina di Cristo Gesù. su chi è, cosa rappresenta Cristo Gesù. E quello che evidenzia l'autore della lettera è che bisogna conoscere Cristo Gesù. C'è bisogno, è necessario, è fondamentale conoscere Cristo Gesù, capire qual è la sua centralità nell'Antico e nel Nuovo Testamento, perché troviamo non tracce ma testimonianze di Cristo Gesù anche nell'Antico Testamento, e oggi le andremo proprio a vedere. E leggiamo quindi il brano, ma leggiamo dal verso 1, in modo, perché il brano dal verso 4 al 14 si lega ai primi tre versi, quindi leggiamo dal capitolo 1, verso 1 al verso 14. Dice: Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. Dal verso 4 dice: Così è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto: Tu sei mio figlio, oggi io t'ho generato? E anche io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice: Tutti gli angeli di Dio lo adorino. E mentre degli angeli dice: Dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, parlando del Figlio dice: Il tuo trono, Dio, dura di secolo in secolo, e lo scettro del tuo regno è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni. E ancora, tu, Signore, nel principio hai fondato la terra, e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito, e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso, e i tuoi anni non avranno mai fine. E a quale degli angeli disse mai: Siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Ora capite adesso il perché la premessa sugli angeli è importante, è fondamentale. Nei primi quattro versi l'autore dice, anche se in modo conciso, spiega e dice molto di Cristo Gesù. Dice in realtà tutto quello che c'è bisogno di sapere. Ripeto, in maniera concisa, ma non esclude nulla. In questi pochi versi, nei primi quattro versi, parla di Cristo come figlio, inviato dal Padre. Parla di Cristo come erede di tutte le cose. Dice che mediante Gesù sono stati creati i mondi. Dice che Gesù è come il Padre, quando parla dello splendore della gloria del Padre, no? E l'impronta della sua essenza. Ricordate quando Gesù dice: Chi ha visto me ha visto il Padre? Sta dicendo questo. Parla della sua potenza, quando dice che Gesù sostiene tutte le cose. Dice anche che ha fatto la purificazione dei peccati, quindi il sacrificio. Presenta Gesù come quel sommo sacerdote. E infine dice che è seduto alla destra di Dio. Quindi parla di Gesù in maniera esaustiva, completa. Ripeto, in modo conciso, ma dice ogni cosa che c'è bisogno di sapere. E qua evidenzia una cosa, dice: la conseguenza del sacrificio di Gesù, cioè il compimento dell'opera di salvezza alla croce, è stato, la conseguenza di questo è stata il diventare superiore agli angeli. Che significa? Perché Gesù non era prima superiore agli angeli? In realtà, se andiamo al verso 9 del capitolo 2, vediamo che Gesù, ci dice, è stato fatto di poco inferiore agli angeli, quando cioè ha preso forma umana. È stato limitato in un corpo umano e è venuto su questa terra. Quindi quello è stato il momento nel quale Gesù è stato fatto di poco inferiore agli angeli, nella sua permanenza sulla terra. Però, dopo che ha compiuto il piano di Dio per il quale era stato mandato sulla terra, in forma di uomo, è stato fatto molto superiore agli angeli. Da poco inferiore a molto superiore. È seduto addirittura alla destra di Dio. Ed ha superato questo status di essere di poco inferiore agli angeli. Leggiamo un piccolo brano nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, dal verso 8 a 11, che ci fa comprendere questo processo, che cosa è successo. Filippesi capitolo 2, verso da 8 a 11, troviamo scritto: trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Ora, nel verso 4 l'autore della lettera ci dà uno spunto di riflessione, parla del nome, no? Dice: così è diventato di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro, cioè di quello degli angeli. Che cos'è questo nome? Cosa significa? Cosa vuole dire qui l'autore della lettera? Il nome a cui si riferisce qui l'autore, abbiamo appena letto in Filippesi, è il Signore, no? Il Signore. Gesù è rappresentato in paragone agli angeli come il Signore. E la riflessione che dobbiamo fare è questa: certamente non credo che qui ci sia qualcuno che ha dubbi sul fatto che Gesù sia superiore agli angeli oppure no, non è il nostro caso, però possiamo riflettere su questo nome, sul fatto che Gesù sia il Signore, che sia stato dichiarato tale. Possiamo riflettere su questo e pensare se abbiamo capito veramente cosa significa il fatto che Gesù è il Signore. Quali sono le implicazioni del fatto che Gesù è il Signore? Mi chiedo quanto spesso riflettiamo su questo aspetto del ruolo di Gesù. Che cosa significa per noi? Se ha influenza nelle nostre vite? E fino a che punto influenza le nostre vite il fatto che Gesù è il Signore? Su questo argomento torneremo un po' più avanti, per cercare di approfondirlo ancora un po'. E questo in sostanza è quello che gli ebrei dell'epoca avevano bisogno di conoscere, questi cristiani avevano bisogno di sapere, di conoscere la potenza, la natura, la maestà del Signore Gesù. Ed era una precisazione fondamentale da fare affinché fossero in grado di vivere la loro nuova vita cristiana in maniera corretta, una vita costruita su fondamenta irremovibili, su una pietra angolare che non può essere smossa. Quindi, dopo aver detto tutto ciò che c'era da dire di Gesù, ripeto, in modo conciso, l'autore della lettera passa a spiegare il suo insegnamento, no? Lui fa una dichiarazione e poi spiega quello che ha detto e dice anche da dove viene, con quale autorità, no? Lui ha fatto queste dichiarazioni. Facciamo attenzione qui, perché dal verso 5 al verso 13 lui fa esattamente questo: dà autorità a ciò che ha detto, spiega da dove vengono le sue convinzioni, quello che sta insegnando, in virtù di cosa sta dichiarando che Gesù è il Signore, che Gesù ha creato i mondi, che Gesù è potente, eccetera. Se fate caso, se avete fatto caso mentre lo abbiamo letto, qui è virgolettato, e queste sono tutte citazioni dall'Antico Testamento, no? Sono sette citazioni dall'Antico Testamento che l'autore fa presentandosi agli ebrei, presentando la sua affermazione. E, ovviamente sta scrivendo agli ebrei che erano, che conoscevano l'Antico Testamento, quindi per rafforzare ciò che sta dicendo gli sta dando il cibo che loro già conoscono. Quindi è importante questa considerazione. E lui in queste citazioni che fa dall'Antico Testamento mette in evidenza due caratteristiche di Gesù, due caratteristiche fondamentali. La prima è il figlio, il fatto che mette in evidenza il fatto che Gesù è il figlio di Dio. E la seconda è il fatto che è il Signore, come abbiamo già detto. E in questi versi risulta chiaro il fatto che, ce lo dice chiaramente al verso 14, il fatto che gli angeli sono dei servitori di Dio, no? Sono servitori di Dio mandati per servire in favore dei credenti, mentre risulta altrettanto chiaro che Gesù è il figlio di Dio. Ecco il contrasto, no? La differenza fondamentale. Gesù è figlio e gli angeli sono i servitori. Possiamo fare un paragone per capire quale sia la differenza. È un paragone che sicuramente al quale hanno pensato coloro che hanno ricevuto questa lettera, perché all'epoca c'erano dei signori che nella casa, i signori benestanti, persone che avevano una certa agiatezza, avevano anche dei servitori, no? Nelle case, c'erano dei servitori nelle case. E immaginiamo un signore che ha una casa, che ha dei figli, un figlio e dei servitori. Il figlio che fa? Ha un potere decisionale, no? Ha una certa autorità, può dare degli ordini in virtù dell'autorità che gli è stata conferita dal padre, perché è il figlio. Invece i servitori che cosa fanno? Eseguono gli ordini, quello che gli viene detto da fare. Sono dei servitori, non hanno alcuna autorità, né tantomeno hanno diritto a un'eredità, mentre il figlio sì, no? Questo è un po' il contesto nel quale si trovano i destinatari della lettera, e attraverso questo esempio potevano capire bene quale fosse la differenza tra gli angeli e Gesù. Immaginiamo, per portarlo ai giorni nostri, che il regno di Dio sia una casa, dove Dio è il padrone di casa e Gesù è il figlio e gli angeli sono i servitori. Ecco qual è la differenza. Il regno di Dio nel quale viviamo, perché questo è il creato di Dio, Lui ha fatto ogni cosa, Lui è Signore, è sovrano su ogni cosa. E quindi questo regno di Dio, che è la casa di Dio, ha un padrone, ha un figlio, che è Gesù, e che ha ereditato la sua posizione privilegiata e l'autorità dal Padre. E poi ci sono i servitori, che sono gli angeli, che eseguono le direttive del padrone. E la differenza è abbastanza evidente. Però l'autore fa di più. Non parla solo di Dio Padre, non parla solo di Gesù come figlio, ma fa di più, dichiara anche la deità di Cristo. Infatti, se abbiamo fatto caso, mentre lui fa queste citazioni dall'Antico Testamento, che cosa dice? Vediamo al verso 8. Il verso 8 è una citazione dal Salmo 45, dal verso 6 in poi, e dice: il tuo trono, o Dio, verso 8 dice, parlando del figlio, dice: il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo. Quindi dà al figlio il titolo di Dio, no? Quindi dichiara che Gesù Cristo è Dio. Non è solo il figlio, ma è Dio. E anche al Salmo, al verso 10, dove la citazione è dal Salmo 102, dal verso 25 in poi, lo chiama Signore, dice al verso 10: e ancora tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Quindi lo chiama Signore e gli riconosce la paternità della creazione. Questo a Gesù. Quindi questo messaggero che è stato dato agli uomini, perché all'inizio abbiamo letto che Dio ha parlato per mezzo dei profeti, ma poi ha parlato per mezzo di suo figlio. Questo messaggero di Dio, suo figlio, è il suo stesso figlio, ma è anche la seconda persona della Trinità. È anche la seconda persona della Trinità, un messaggero superiore agli angeli, superiore ai profeti, superiore anche a Mosè, che vedremo poi nel capitolo 3, si parlerà anche di questo. Ora, questa è la caratteristica del figlio. La seconda caratteristica abbiamo detto che è quella di Signore. La scrittura qui ci propone, ci fa comprendere, ci dichiara Gesù come Signore. E torno a ripetere, abbiamo mai riflettuto su cosa significa veramente che Gesù è il Signore? Mi è capitato di sentire da persone nell'ambiente evangelico, mentre parlavano con qualcuno che ancora non conosceva probabilmente la scrittura, l'insegnamento di Dio, mi è capitato di sentire più di una volta questa affermazione: lascia che Gesù ti sia il tuo Salvatore, poi comprenderai che deve anche essere il tuo Signore. E questo non è possibile. La Bibbia non insegna così. Non si può accettare un Gesù come Salvatore e poi un domani si accetterà un Gesù Signore. Non è questo l'insegnamento biblico. Gesù non può essere separato, no? E non possiamo prendere quello che ci piace e lasciare quello che non ci piace. Significa che non abbiamo capito nulla. Noi che lo insegniamo è quello che riceve questo insegnamento. Abbiamo riflettuto e compreso bene cosa significa che Gesù è il Signore? Come lo consideri? Quanta influenza ha nella tua vita questo fatto? Perché questo è un fatto. Leggiamo i versi 10, 11 e 12 e ci renderemo conto di cosa significa che Gesù è il Signore. Abbiamo letto, verso 10, ancora tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Invecchieranno tutti come un vestito e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati. Ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine. Stiamo parlando di colui che signoreggia sul creato, di colui che ha attraverso il quale quello che vediamo, quello che siamo, ogni cosa è stato creato. Lo vediamo nel Vangelo di Giovanni, ricordate, nel primo capitolo, all'inizio, quando dice che attraverso la parola, che era Gesù, ogni cosa che è stata fatta attraverso di Lui. Nessuna cosa che è stata fatta a prescindere da Gesù. È Lui che ha creato ogni cosa. E questo figlio di Dio, un giorno, qui leggiamo, cambierà questo mondo. Dice, come un mantello l'avvolgerai e sarà cambiato l'opera delle sue mani, la creazione. Saranno cambiati. Sappiamo che questa terra un giorno non ci sarà più, ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Questo è il Signore, colui che signoreggia su ogni cosa che noi vediamo. Abbiamo mai fatto veramente caso? Abbiamo mai pensato veramente a cosa significa? Pensiamo a quanto mettiamo del nostro cuore in questo mondo, no? Quanto mettiamo del nostro cuore, i nostri interessi, le nostre speranze in questo mondo che è destinato a perire, a consumarsi, a tutte le cose che sono in esso sono destinate a perire e a consumarsi. Quindi qual è il nostro interesse, qual è la nostra speranza, dove rimettiamo il nostro cuore? Nelle cose che periscono, che si consumano, o nel Signore di queste cose che periscono e si consumano? Questo è il ragionamento, il pensiero, la considerazione che dobbiamo fare. Teniamo più alla creazione o al creatore? Abbiamo detto che i credenti ai quali era indirizzata la lettera avevano bisogno di essere fortificati nella fede, in modo da non correre il rischio di essere sviati da questa fede, di essere ingannati, di perdere la sana dottrina, di essere confusi e ingannati. E questo rafforzamento, questa crescita, si trova solo nella conoscenza sempre più profonda ed intima di Cristo Gesù, Figlio di Dio e Signore di ogni cosa. Potremmo non aver bisogno di comprendere che Gesù è superiore agli angeli o a Mosè, perché lo crediamo già, spero, perché non è un mistero questo per noi, ma abbiamo sicuramente bisogno di conoscere di più il Signore Gesù. Qualsiasi sia il nostro stato di credenti in questo momento, abbiamo sicuramente bisogno di crescere, di essere fortificati, di essere messi in grado di difenderci dagli attacchi del nemico, perché la battaglia contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, questa battaglia, cari, non conosce tregua. Non conosce tregua. E quindi il nostro dovere questa mattina è andare a Gesù, a cercare di conoscerlo ancora di più. Questo è l'unico modo in cui possiamo affrontare questa battaglia con la convinzione e la sicurezza di poterla vincere, rimanere saldi sugli insegnamenti della parola di Dio. Mettiamo in pratica ciò che apprendiamo. Riflettiamo mai sul fatto che il nostro Salvatore è il Figlio di Dio, il Figlio del Creatore, il Figlio del padrone di casa? Il Figlio che ha autorità e potenza, quella autorità e quella potenza che gli è stata data dal Padre. Quante volte riflettiamo su queste cose? Quando ci troviamo davanti a una tentazione, quando ci troviamo in momenti difficili, quando siamo scoraggiati, quando la fede sembra venire meno, riflettiamo su queste verità, su queste fondamenta irremovibili? È a queste che ci dobbiamo aggrappare, è a questo che ci dobbiamo aggrappare. E più conosceremo il Figlio, più conosceremo il Padre. E più queste fondamenta saranno rese irremovibili, non potranno essere scalfite nemmeno. Le nostre certezze devono basarsi su dei fatti, e questi sono dei fatti, come ci sta dicendo stamattina la parola di Dio. Prendiamo esempio dall'autore di questa lettera. Che cosa ha fatto per poter incoraggiare questi cristiani, per poterli istruire? Si è rivolto alla parola di Dio, ha fatto delle citazioni dell'Antico Testamento, è andato lì a guardare, è andato lì per insegnare, per incoraggiare, per fortificare. Lo stesso dobbiamo fare noi. In questa parola troviamo ogni cosa di cui abbiamo bisogno, ogni cosa. Volevo concludere con un brano nella lettera agli Efesini, capitolo 1, versi da 19 a 23. Dice, parlando di Gesù, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? Questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di Colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Preghiamo. Signore, quale grande privilegio abbiamo ancora oggi di poter meditare sulla Tua parola, Signore, sulle grandi cose che Tu hai fatto, su quanto è grande la Tua potenza, oh Signore, su quella meravigliosa salvezza che ci ha donato in Cristo Gesù, una salvezza irremovibile, oh Signore, che non può essere consumata, non può marcire, non può fallire, Signore, perché Tu l'hai già compiuta in Cristo alla croce, una volta per sempre. E grazie perché la potenza di questo sacrificio alla croce è in grado ancora oggi di salvare, oh Signore, è in grado ancora oggi di dare la vita lì dove c'era la morte, è in grado ancora oggi, oh Signore, di permetterci di comprendere quello che Tu vuoi insegnarci, quello di cui abbiamo bisogno, di avere quel cibo spirituale di cui abbiamo bisogno. Ti ringraziamo, Signore, perché Ti prendi cura di noi in un modo perfetto. Come abbiamo letto stamattina nel Salmo 23, Tu sei un pastore buono. Sei un pastore che dà il cibo, che si prende cura delle pecore. Ancora questa mattina Ti ringraziamo perché Ti prendi cura di noi in un modo perfetto, Signore. Nel nome per i meriti di Cristo Gesù. Amen.